La storia oscura.
Yes, we can.
Per il ciclo Storia del crimine della criminologia, i tanti lati oscuri della strage di Erba. Un processo di false testimonianze ha portato alla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi, ergastolo per entrambi, ma sono veramente loro gli assassini. Riepiloghiamo le ultime tappe dell'incredibile vicenda. No all'incidente probatorio, dunque no alla revisione del processo sui nuovi reperti indicati dalla difesa dei due coniugi di Erba, condannati in via definitiva per la strage avvenuta l'11 dicembre 2006 nel condominio dove vivevano. La quinta sezione penale della Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia contro il provvedimento con cui i giudici della Corte d'Appello di Brescia nello scorso mese di gennaio non avevano ammesso l'incidente probatorio sollecitato dai difensori. Si chiedevano accertamenti irripetibili su alcuni reperti mai analizzati. Il sostituto procuratore generale della Cassazione, Massimo Galli, nella requisitoria scritta, aveva invece chiesto l'accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Fabio Schembri, Luisa Bordeaux e Nico D'Ascola. I coniugi Romano stanno scontando il carcere a vita per l'omicidio di quattro persone. Raffaella Castagna, residente in un appartamento nella stessa corte dove risiedevano i Romano e con cui c'erano stati numerosi diverbi in passato. Il suo figlioletto, Youssef Marzouk, la madre, Paola Galli, e la vicina di casa, Valeria Cherubini, con il suo cane. Ma torniamo a quel drammatico 11 dicembre 2006. Alle ore 20:20 una colonna di fumo nero si alza all'improvviso dal condominio di Via Diaz 25 a Erba, l'edificio che tutti chiamano Casa del Ghiaccio. Quando i pompieri arrivano in casa Castagna Marzouk per spegnere le fiamme, è subito chiaro che non si tratta di un incendio domestico. I vigili del fuoco si trovano davanti a una scena spaventosa. Un servizio di Linea Gialla, la trasmissione di La 7, realizzato nel 2013. Sentiamo.
Tra il fumo e le fiamme al primo piano, sul pianerottolo giace in fin di vita Mario Frigerio. Qualcuno gli ha tagliato la gola e, credendolo morto, lo ha abbandonato. I soccorritori entrano nell'appartamento, scoprono l'orrore. Nel corridoio trovano il corpo martoriato di Raffaella Castagna, 30 anni, aggredita a sprangate sulla testa e finita con un coltello. Poco distante c'è anche il corpo della madre di Raffaella, Paola Galli, 60 anni, uccisa nello stesso modo. Ma l'orrore non è ancora finito. Sul divano del soggiorno, seduto in una posizione innaturale con le braccia aperte, c'è il corpicino di Youssef Marzouk, 2 anni, figlio di Raffaella, sgozzato. Al piano superiore c'è un altro cadavere. È quello della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, 55 anni. Quattro vittime e un sopravvissuto per miracolo. Ma cosa è successo nel condominio in via di Azzaer? Gli inquirenti puntano subito sul marito di Raffaella, il tunisino Azzouz Marzouk. Ha precedenti penali per spaccio di droga, ma ha un alibi di ferro. Nel giorno della strage, Azzouz si trova in Tunisia. L'attenzione degli investigatori si concentra quindi su una coppia di vicini di casa. Il loro comportamento è singolare. I due non sembrano affatto turbati da quanto è accaduto alla famiglia Castagna. Sono Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il 26 dicembre gli investigatori rinvengono tracce di sangue sull'automobile di Olindo, attribuite a Valeria Cherubini. Il 9 gennaio del 2007, dopo un lungo interrogatorio, Rosa e Olindo vengono arrestati. A pesare su Olindo è la dichiarazione rilasciata da Mario Frigerio, sopravvissuto per miracolo alla strage.
Conosce un signore che si chiama Olindo Romano?
Olindo, spiegato. Olindo.
Lo conosce?
Sì. Conosco. È proprio quello.
È proprio quello?
Sì.
Quindi adesso è sicuro.
Perché
scena arriva il 10 gennaio. Di fronte agli inquirenti, i coniugi Romano ammettono di essere i responsabili della strage con questa dichiarazione shock.
Quando è arrivata la castagna con la macchina del padre, la figlia e il nipote, allora le abbiamo lasciate entrare dal portoncino, abbiamo aspettato un attimo, siamo andati là, abbiamo aperto il portoncino perché ci avevo le chiavi. Siamo entrati, prima io e mia moglie, penso che ce l'avevo subito dietro. Ho colpito la Raffaella subito, ho colpito la madre subito. Mia moglie è corsa là dal bambino. Poi mia moglie è ritornata e mi ha dato una mano a finire la mamma della Raffaella. Poi siamo passati sulla Raffaella, abbiamo finito anche lei. Io avevo in mano la stanghetta e mia moglie aveva in mano il coltello, quello grosso.
Mio marito gli ha dato una splangata in testa alla Raffaella. È caduta, la mamma era di dietro e mio marito gli ha dato una splangata in testa
alla
mamma. È caduta, si lamentava, mio marito gli ha dato una splangata, lei è andata per terra e io l'ho coltellata, io avevo il coltello in mano. Poi non ne potevo più di mal di testa perché la mamma gridava, io ho coltellato la mamma, io sono andata sul bambino.
Il caso sembra risolto, ma il 10 ottobre 2007 la situazione si ribalta. Olindo ritratta la sua colpevolezza davanti al GUP. Ritratta anche Rosa, con questa lettera indirizzata ai magistrati.
Non mi sento di partecipare all'udienza e rinunzio. Chiedo che il giudice disponga gli accertamenti domandati dai miei difensori, poiché le mie precedenti dichiarazioni non corrispondono a verità. Rosa Bazzi.
Il 26 novembre 2008, i coniugi Romano vengono condannati in primo grado all'ergastolo. La sentenza definitiva arriva il 3 maggio 2011. La Corte di Cassazione riconosce Rosa Bazzi e Olindo Romano colpevoli della strage di Erba.
A fine maggio scorso è morto Carlo Castagna, l'imprenditore 75enne si è spento dopo una breve malattia. Il ricordo di Carlo Castagna però è indissolubilmente legato alla strage dell'11 dicembre 2006, quando ha perso in un attimo la moglie Paola Galli, la figlia Raffaella e il nipotino Youssef Marzouk, uccisi con la vicina di casa Valeria Cherubini. Papà non era certo solo il personaggio in qualche modo pubblico che suo malgrado si è trovato ad essere, ha detto Pietro, uno dei suoi figli. Papà era ben altro, era molto molto di più. Eppure ai figli non dispiace che il ricordo del papà sia associato all'idea di perdono. Carlo Castagna ha teso la mano fin dall'inizio a Olindo Romano e Rosa Bazzi, i due coniugi condannati per aver distrutto la sua famiglia. Era arrivato a dire, creando non poco scalpore, «Vorrei abbracciare Olindo e Rosa e piangere con loro». Ma ribadiamo, sono veramente loro gli assassini della strage di Erba. Ben ritrovati da Fabio Camillacci, capitolo secondo della storia oscura per il ciclo Storia del crimine e della criminologia. Voltiamo pagina rispetto all'argomento del capitolo primo, anzi ai tanti argomenti del capitolo primo, perché non abbiamo parlato solo di Luigi Chiatti, del mostro di Foligno, ma grazie ai ragazzi del progetto Alternanza Scuola-Lavoro ci siamo concentrati anche su due serial killer molto particolari come Albert Fish e Eric Smith. Adesso invece lo avete sentito, il nuovo incipit nel capitolo secondo, torniamo a parlare della strage di Erba alla luce dei nuovi sviluppi. La Cassazione ha detto sì all'analisi di alcuni reperti che potrebbero scagionare Olindo e Rosa. Siamo stati forse tra i primi in Italia qui su Radio Cusano Campus a mettere in dubbio la colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, perché tante cose non tornano in quella storia, tra poco le andremo ad elencare. Poi c'è stato naturalmente anche c'è stata l'eco mediatica legata a quello che è stato il servizio realizzato dalle Iene. In più puntate delle Iene si sono approfonditi proprio tutti gli aspetti che non tornano in questa storia. Poi è stato intervistato anche Olindo Romano in carcere, lo stesso Olindo Romano è stato intervistato anche da Bruno Vespa recentemente a Porta, insomma adesso il caso è tornato al centro delle cronache proprio perché ci sono tanti dubbi, troppi forse, legati alla colpevolezza di Olindo e Rosa, e soprattutto ci sono anche tante cose strane che stanno accadendo e che nel corso del tempo sono accadute, come ad esempio i verbali delle intercettazioni ambientali che presentano dei vuoti, ci sono delle intercettazioni ambientali che mancano, c'è l'aspetto strano, oscuro del cancelliere che si è preso la briga di distruggere, di incenerire alcuni reperti che sono stati trovati sulla scena del crimine e sui quali non ci sarebbero, o meglio, possiamo dire non ci sono, perché i RIS di Parma hanno accertato che sulla scena del crimine non ci sono tracce né biologiche né di altro genere di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ci sono tracce dei soccorritori, ci sono tracce degli investigatori, ovviamente le tracce delle vittime, ma poi ci sono altre tracce di altre persone che non sono Olindo Romano e Rosa Bazzi. Allora, di chi sono queste tracce? Di coloro che probabilmente sono i veri assassini della strage di Erba. Un'opera, un'azione, abbiamo detto, compiuta in pochi minuti, in stile commando, quindi già questo lascia dubbi, visto quello che sono Olindo Romano e Rosa Bazzi, anche a livello proprio motorio, di problemi di salute che hanno. Ce lo ha detto recentemente a pomeriggio 5 un'amica di Olindo e Rosa. Olindo a suo tempo faceva fatica anche a salire le scale, invece Rosa è asmatica e quindi non avrebbe potuto resistere al fumo scatenato dall'incendio che è stato appiccato dagli assassini. E alla luce di tutte queste situazioni, di tutti questi dubbi che sono stati sollevati, apprendiamo che l'analisi delle prove mai analizzate della strage di Erba ora si può fare. Il 12 luglio scorso la Cassazione aveva respinto l'ultimo ricorso della difesa che chiedeva l'incidente probatorio sui reperti mai analizzati della strage di Erba dell'11 dicembre 2006. Ricordiamo, furono uccise Raffaella Castagna, suo figlio Youssef, la madre Paola Galli, madre di Raffaella Castagna, e la vicina di casa Valeria Cherubini. 10 ore prima della sentenza della Cassazione, però, che cosa è accaduto? I reperti conservati al Tribunale di Como inspiegabilmente sono stati distrutti. I giubbotti delle vittime, i mozziconi di sigaretta trovati nell'appartamento, ben 18 se non ricordo male, la tenda della casa della Cherubini e molto altro. Ora le sorprendenti motivazioni della Suprema Corte hanno il sapore di una beffa, perché le analisi si possono fare come accertamento tecnico irripetibile con avviso al PM contraddittorio regolato dall'articolo 360 del codice di procedura penale. Peccato, scrivono in molti, che gran parte di questi reperti siano adesso solo cenere, resta ciò che è nella disponibilità dei RIS di Parma e del laboratorio di Pavia. E quindi ecco l'elenco: i margini ungueali del piccolo Youssef, i capelli ritrovati sulla sua felpa, la macchia di sangue F43 rinvenuta sul terrazzino di casa Castagna e mai identificata, e un guanto di lattice che fu trovato accanto al cadavere del bimbo, del cui mistero si occupò in modo particolare Il Giornale nell'inverno del 2007, molto prima che iniziasse il primo processo. È come aver fatto il giro dell'oca, ha detto l'avvocato Fabio Schembri, che tra poco avremo ai nostri microfoni. Lui, che con Luisa Bordeaux e Nicola D'Ascola difende i coniugi Romano, oggi all'ergastolo, e che ora sperano che le nuove prove possano aprire la strada alla revisione del processo. Sulle prove mai analizzate e distrutte, però, il ministro della giustizia ha annunciato anche di voler aprire un'inchiesta, sollecitato dalle Iene. Ora rapidamente andiamo a riassumere innanzitutto il fatto in breve e poi tutto ciò che non torna sulla strage di Erba. Ripartiamo dall'11 dicembre 2006.
Olindo e Rosa sono loro gli autori della strage di Erba, condannati al carcere a vita in tutti e tre i gradi di giudizio. Sono stati loro a massacrare il piccolo Youssef Marzouk, la mamma Raffaella Castagna, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Sono stati loro ad appiccare il fuoco per cancellare le tracce. Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno trasformato l'appartamento di Via Diaz nella casa degli orrori. Per la giustizia italiana sono colpevoli al di là di ogni ragionevole dubbio. Gli avvocati della difesa però non si arrendono. Nonostante le condanne siano passate in giudicato, sono ancora molti, secondo loro, i dubbi da sciogliere. Ma cosa non torna per la difesa?
E ora andiamo ad elencare cosa non torna per la difesa, non solo per la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ricordo questo un contributo audio tratto da una puntata della trasmissione di La Sette che tempo fa era dedicata ai gialli, ai tanti misteri del crimine e della criminologia. Ripartiamo per sentire cosa non torna per la difesa dei coniugi Romano dal primo punto.
Innanzitutto, le confessioni dei due imputati.
La prima che mi sono trovato di fronte è stata la Raffaella, che l'ho colpita subito e l'ho lasciata lì per terra. Poi ho colpito subito la madre, veloce, sono andato in soggiorno, ho preso il figlioletto piccolino.
Mio marito gli ha dato una splangata, lei è andata per terra e io l'ho coltellata. Io avevo il coltello in mano.
Secondo i legali, queste parole sono state estorte dalla procura. Ognuno dei due avrebbe confessato per salvare l'altro.
E tutto questo poi è stato confermato anche da Olindo Romano, intervistato dalle Iene e da Bruno Vespa per Porta a Porta. Ricordo invece contributi audio tratti da La Sette, da una vecchia puntata della trasmissione di La Sette, Linea Gialla, il secondo punto oscuro della strage di Erba.
La macchia di sangue appartenente a Valeria Cherubini trovata sul battitacco della Seat di Olindo. Per la difesa si tratta di una prova contaminata. È stata trovata 15 giorni dopo il fatto e i carabinieri hanno analizzato l'auto dopo aver camminato sulla scena del crimine.
Una scena del crimine nettamente inquinata e poi le Iene hanno intervistato anche quelli che fecero questo accertamento e ritrovarono questa macchia e anche lì sono emerse tante contraddizioni. Ma andiamo al terzo punto oscuro che ha portato all'incriminazione di Olindo e Rosa.
Il riconoscimento dell'unico sopravvissuto. Mario Frigerio identifica chiaramente Olindo Romano come il suo aggressore. Lo fa il 20 dicembre parlando con il luogotenente dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini.
Conosce un signore che si chiama Olindo Romano?
Olindo. Spero. Olindo.
Lo conosce?
Sì. Conosco. È proprio quello.
È proprio quello?
Ma nei giorni precedenti, ascoltato in ospedale davanti ai magistrati, dà una descrizione dell'aggressore che non corrisponde a Olindo.
Era bianco di carnagione, scuro. Ma nero, nero? Oh. Non l'ha mai vista proprio. Occhi neri? Occhi chiari.
Secondo i difensori della coppia, sono state le domande di Gallorini a spingere Frigerio a indicare Olindo come responsabile.
Avete sentito quello che dichiarò in un primo momento il povero Mario Frigerio? Lo avrebbe aggredito una persona che lui non aveva mai visto. Poi dopo fece il nome di Olindo Romano, ma inizialmente disse non aveva mai visto la persona che lo accoltellò alla gola. Lui si salvò per un difetto alla carotide, fu fortunato nel dramma. E poi ha parlato anche di carnagione olivastra, quindi un uomo scuro di carnagione, anche gli occhi scuri, mentre Olindo ha gli occhi celesti. Ma ancora con i contributi audio, quarto punto oscuro della strage di Erba, il sopralluogo dei Ris.
Inoltre, dal sopralluogo di Iris, non sono state riscontrate tracce biologiche appartenenti ai due imputati sul luogo del delitto. Così come non sono state trovate tracce di sangue delle vittime in casa di Olindo e Rosa.
E perché, questo se lo chiedono in tanti, si è indagato solo su Olindo Romano e Rosa Bazzi, le indagini si sono concentrate solo su di loro e invece altre possibili piste non sono state affatto sentite. Sentiamo quali.
Secondo la difesa, la procura si sarebbe concentrata fin da subito sui due coniugi, trascurando le altre piste. Il 12 dicembre, il giorno dopo l'accaduto, Fabrizio Manzeni, che abita di fronte al palazzo della strage, ha dichiarato di aver notato intorno alle 20:20 di quella sera due extracomunitari discutere animatamente tra loro. Uno dei due aveva un cellulare in mano e gesticolava rivolgendosi a una terza persona. Manzeni non è mai stato ascoltato come testimone nel corso del processo.
Perché? In tanti si chiedono perché non sono state ascoltate persone, testimoni che avrebbero potuto dare naturalmente elementi utili e quindi non far concentrare le indagini solo ed esclusivamente su Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma non è finita qui perché ci sono anche altri due misteri legati alla strage di Erba.
E poi c'è Ben Brahim Shenkum, un tunisino che in due differenti occasioni ha dichiarato ai carabinieri di Erba alcune cose che avrebbero potuto spostare le indagini in un'altra direzione. Nemmeno Shem Koum è mai stato sentito nel dibattimento, perché di lui si sono perse le tracce. Quella sera Raffaella è rientrata a casa insieme alla mamma e al piccolo Youssef dopo le 20. Eppure la coppia di origine siriana, che abita nell'appartamento al piano di sotto, ha dichiarato di aver sentito in casa Castagna Marzouk alcuni rumori e dei passi a partire dalle 18:30. Possibile che qualcuno si sia introdotto nell'appartamento in attesa del ritorno di Raffaella? Olindo e Rosa, due mostri capaci di sgozzare un bambino o un uomo e una donna vittime di un enorme errore giudiziario?
Lo ribadiamo, lo abbiamo sempre detto fin da quando abbiamo iniziato a trattare questo caso, la storia oscura su Radio Cusano Campus, tutto fa pensare a un gravissimo errore giudiziario. Staremo a vedere quelli che saranno i prossimi sviluppi. Tra poco avremo in collegamento telefonico l'avvocato Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, che spesso è intervenuto ai nostri microfoni proprio fin dall'inizio, e quindi continueremo a parlare della strage di Erba, dei nuovi recentissimi sviluppi legati alla strage di Erba tra poco qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus, perché i racconti di storia del crimine sono on air sulla radio dell'Università Niccolò Cusano.
Secondo gli inquirenti e i giudici di primo grado e appello, ad aver massacrato con una spranga e sgozzato con un coltello quattro vicini di casa sono la donna delle pulizie a domicilio e il netturbino che abitavano nella corte di via Diaz. Sono loro ad aver assassinato Raffaella Castagna e il suo bambino di 2 anni, Youssef Marzouk.
Radio Cusano Campus. La cultura non è mai stata così piacevole. La storia oscura.
Yes, we can.
Un signore che si chiama Olindo Romano.
Olindo.
È proprio quello.
Sono sicurissimo.
La famosa testimonianza di Mario Frigerio, ma ricordo nella prima che avete sentito nel precedente blocco della storia oscura, Mario Frigerio subito dopo il ricovero disse di essere stato aggredito da una persona di corporatura robusta, ma una persona dalla pelle olivastra, dagli occhi scuri, una persona scura, quindi un dettaglio importante, perché tutto questo ovviamente non collima con quella che è poi la sua successiva dichiarazione e testimonianza, e tutto questo non fa pensare come descrizione alla figura di Olindo Romano. Intanto ci stanno scrivendo, Chiara ci scrive da Catania e ha scritto un messaggio al 334-9229-505, lunghissimo, lo leggo velocemente prima di sentire l'avvocato Schembri. E lei è innocentista, da quanto sto leggendo, si firma anche Chiara Tringali o Tringali. Scrivo da Catania e vi ringrazio. Peraltro ricordo che Radio Cusano Campus è on air anche su Catania, sui 90 FM di Catania. Per favore parlate anche della falsa testimonianza resa al processo dal luogotenente Gallorini, che negò di aver chiesto a Frigerio di Olindo. Ne avremmo parlato, naturalmente i lati oscuri sono tanti. La gente deve sapere, aggiunge Chiara, invece i cittadini che come me e voi si sono documentati e hanno approfondito le questioni vengono trattati come dei complottisti. La gente si affida alla giustizia e fatica a comprendere che ben tre corti diverse possano aver sbagliato così clamorosamente. Infine ho sentito spesso dire che la loro colpevolezza è stata acclarata da ben 26 giudici, diciamolo che i giudici togati che hanno stabilito nel merito la colpevolezza dei due poveri sono appena 4, 2 in primo grado e 2 in appello. Beh, Chiara Tringali o Tringali da Catania, la ringraziamo soprattutto perché è particolarmente ferrata e conosce evidentemente molto bene la vicenda, oppure sono tanti i cittadini che cominciano a pensarla in maniera diversa rispetto a quanto pensava l'opinione pubblica in un primo momento. Ora andiamo a salutare e a ringraziare per aver accettato l'invito l'avvocato di Olindo Romano e Rosa Bazzi, uno degli avvocati, il legale Fabio Schembri, bentornato alla Storia Oscura, avvocato.
Grazie, buonasera a tutti.
Ha sentito questo ultimo messaggio che ci è arrivato?
Ho sentito quest'ultimo messaggio, in realtà in effetti sono tanti coloro i quali documentandosi pensano, ritengono che Olinda e Rosa possano essere o siano innocenti. In effetti quello che è mancato, diciamo, soprattutto nei primi anni è stata l'informazione. Sono d'accordo nel dire che è difficile far comprendere chiaramente ai cittadini, una volta che vi sono delle sentenze definitive, si è potuto sbagliare. Sol perché i giudici naturalmente hanno sentenziato in un modo, non è detto che chiaramente le sentenze si devono rispettare, però non è detto che sia quella la verità, tant'è vero che il nostro codice di procedura penale, quindi il nostro legislatore, ha previsto l'istituto della revisione proprio per ovviare a eventuali errori giudiziari, agli errori dei giudici. E quindi non sarebbe nella prima, e probabilmente, ahimè, non neanche l'ultima, ci sono delle sentenze che poi, nonostante fossero definitive, poi sono state corrette tramite l'istituto della revisione. Lei, per esempio, poco fa ascoltavo Frigerio, il riconoscimento di Frigerio. Vede, qui non è che si tratta di complottismo, si tratta di indicare, informare e valutare correttamente quelli che sono gli elementi processuali. Gli elementi processuali, cioè per esempio Frigerio, si disse inizialmente che sin da subito aveva riconosciuto Olindo Romano. In realtà così non è, perché Frigerio indicò al pubblico ministero un altro soggetto, Olivastro, non del posto, come ha detto correttamente lei, ma soprattutto disse che non era del posto, quindi ciò sta a significare che era un soggetto sconosciuto, non di Erba.
Anzi, se non ricordo male, disse pure è qualcuno che frequenta la casa, qualche extracomunitario.
Ricorda perfettamente perché lui indicò, ho pensato che fosse una cosa tra loro, cioè coloro i quali frequentavano Casa Castagna, cioè dei cittadini extracomunitari. Quindi riuscì a dare delle indicazioni ben precise al pubblico ministero, tant'è vero che il giorno dopo venne delegato un identikit del soggetto sconosciuto, non del posto, indicato proprio dal testimone Mario Frigerio. Poi vi fu, e viene richiamata nelle mail che avete ricevuto, vi fu la visita del luogotenente Gallorini del 20 dicembre a Frigerio. E il 20 dicembre ancora Frigerio continuava a dire ai suoi figli, all'avvocato, a parlare di questo soggetto Olivastro, non del posto, sconosciuto, ma il luogotenente Gallorini, il quale sin dalla notte aveva pensato alla colpevolezza di Olinda e Rosa perché sapeva delle liti condominiali con i Castagna, andò a trovare Frigerio. È il colloquio investigativo, è tutto registrato, ecco, anche quello inizialmente non si conosceva, così come non si conosceva l'audio del 15 dicembre con il dottor Pizzotti, dove veniva indicato un soggetto sconosciuto. Vede, all'informazione venne data una notizia distorta, venne detto sin da subito e per i primi mesi che Frigerio aveva riconosciuto senza ombra di dubbio da subito Olindo Romano. Venne anche detto, non venne detto del colloquio investigativo con il luogotenente Gallorini, il cui esordio è del seguente tenore: diciamo per assurdo, ma se lei avesse visto Olindo Romano come suo aggressore l'avrebbe riconosciuto? Anche lì il signor Frigerio dirà al luogotenente: è certo che l'avrei riconosciuto, e indicherà un soggetto sconosciuto, anche a lui Olivastro, con le stesse caratteristiche che aveva indicato al pubblico ministero dottor Pizzotti. Dopo 45 minuti di colloquio investigativo, il luogotenente Gallerini dirà: ma tornando all'Olindo, le ho messo con qualche dubbio che sia lui o le ho messo qualche dubbio che non sia lui? E anche lì Frigerio risponderà: ma perché pensate che sia l'Olindo? Ora, noi riteniamo che questo colloquio sia stato altamente suggestivo. È anche vero che il luogotenente Gallerini, in dibattimento, come ha ricordato un'ascoltatrice poc'anzi, in dibattimento disse di non aver mai fatto il nome di Olindo al signor Frigerio. In realtà risulta che dal colloquio il nome di Olindo venne fatto ben 9 volte. Ma non finisce qui la storia, perché poi, diciamo, il signor Frigerio, anche dopo questo colloquio, continuò a dire ai figli che non aveva nulla da dire ai pubblici ministeri rispetto a quello che già aveva detto.
Ecco, infatti stavo per dirglielo, l'abbiamo visto alle Iene, sì. No, questo contributo. Lui dice, io quello che dovevo dire l'ho detto.
L'ho già detto, non c'ho nulla.
Basta, e disse anche qualche parolaccia, no? I figli lo ripresero, dice non devi dire parolacce, come a dire sono stanco, sì, no, di questi interrogatori.
Sì, sì, ricorda benissimo. E questo è il contributo delle Iene di conoscenza, ecco, un ulteriore elemento che l'opinione pubblica non conosceva, quindi non si conosceva ciò che ebbe a dire Frigerio il 15 dicembre, non si conosceva ciò che ebbe a dire il 20 dicembre Gallorini al signor Frigerio, non si conosceva ciò che Frigerio dopo questo colloquio disse ai suoi figli, cioè che era inutile la visita dei pubblici ministeri perché ciò che lui aveva detto non aveva più nulla da dire rispetto a quello. Ma non so, ecco, allora vede, non è che si parla di complotto, si parla di mancanza di conoscenza e di corretta valutazione di atti processuali che sostanzialmente non erano stati ostesi all'opinione pubblica. E continuando, c'è un ulteriore elemento, questo sì, ulteriormente nuovo e quindi che non ha fatto ingresso al processo, che per la verità la visita del luogotenente Gallorini, quindi dei carabinieri del signor Frigerio, non fu la sola, perché tra il 20 e il 25 dicembre Frigerio continuò a dire ai suoi figli che di non aver nulla da dire in più. Il 26 dicembre, l'avete appena mandato poc'anzi alla radio,
sì.
C'è il colloquio con le sommarie informazioni con i pubblici ministeri, e il 25 dicembre viene scoperto, diciamo, solo successivamente vi fu un'ulteriore visita dei carabinieri. Perché si è scoperto ciò? Perché intorno alle 12 del 25 dicembre c'è un colloquio tra il signor Frigerio e i figli, e uno dei figli dirà a Frigerio: papà, chi ti ha slacciato il collare? Che sono stati i carabinieri che sono venuti a farti gli auguri questa mattina. E in effetti la mattina di Natale risulta un accesso di 40 minuti da parte dei carabinieri presso l'ospedale dove era degente, risultava degente
ricoverato,
appunto, il signor Frigerio ricoverato.
Però questo ricoverato non risulta di fatto, no? Quelle dovrebbero esserci agli atti.
Ecco, manca proprio quella fetta di intercettazione ambientale relativa ai 40 minuti trascorsi con i carabinieri.
Cosa è stato detto? In quel colloquio?
Cosa è stato detto? Non lo sapremo mai. Certo, è molto grave, qualora dovesse essere accertato, così come sembra, insomma, che proprio quell'intercettazione manchi. Poi ne mancano anche delle altre, che sono intere giornate del signor Frigerio, cioè quindi dal 28 dicembre al 3 gennaio le intercettazioni ambientali mancano. Ma attenzione, mancano non è che significa che non siano state fatte, le intercettazioni ambientali risultano in essere, soltanto che manca completamente il contenuto. Così come manca completamente il contenuto delle intercettazioni ambientali del signor Frigerio, quelle che vanno dal 6 gennaio fino all'11 gennaio, che sono sempre dei momenti topici, perché vede, quando i pubblici ministeri andranno dal signor Frigerio, saranno loro stessi a dire al signor Frigerio: guardi che noi non la spaventiamo come hanno fatto i carabinieri. Noi prima di questa scoperta, di questo ulteriore colloquio del 25 dicembre, abbiamo sempre pensato che fosse riferita quella frase dei pubblici ministeri al colloquio investigativo del 20 dicembre. In realtà potrebbe essere riferita proprio invece al colloquio avuto con i carabinieri da parte del signor Frigerio del 25 dicembre. Ecco, quel pezzo naturalmente, come ricordava lei, proprio quei 40 minuti topici, questo colloquio non è stato registrato, o meglio, sarebbe stato registrato, ma manca...
agli atti non c'è, ecco.
Agli atti, cioè risulta che la registrazione andava, ma non c'è traccia di questo colloquio. Gli altri momenti topici, quelli mancanti, sono quando lo psichiatra andrà a visitare il signor Frigerio, perché vede, sono gli stessi pubblici ministeri che in quel momento hanno le nostre stesse perplessità, quelle che abbiamo sempre coltivato. Naturalmente da prima diceva una cosa il signor Frigerio e poi a un certo punto si è messa a dirne un'altra. E allora gli stessi pubblici ministeri dubitano probabilmente della sua testimonianza e mandano lo psichiatra dell'ospedale Sant'Anna a visitarlo. E in quei giorni, dal 28 al 3, ci sono tutta una serie di visite dove manca anche lì sostanzialmente tutta la parte parlata, quindi l'intercettazione ambientale c'è, ma non si sente, ma non è agli atti.
Ecco, avvocato, la interrompo perché tra poco devo chiamare anche un altro ospite e volevo sapere se era fatto vivo il Ministero della Giustizia, perché il ministro Bonafede ai microfoni delle Iene ha promesso di indagare su queste intercettazioni ambientali che non ci sono agli atti, che sarebbero sparite, sui reperti distrutti in maniera improvvida. Avete ricevuto, siete stati contattati?
No, non abbiamo ricevuto nulla, però io mi auguro che il Ministero di Grazia e Giustizia, così come anticipato il Ministro, faccia le dovute ispezioni e io mi auguro che possa essere sciolto questo grande nodo, insomma, perché mancano tantissime intercettazioni. Oddio, forse non è neanche corretto dire che mancano, cioè ci sono i brogliacci, ci sono i dischetti con gli audio, però all'interno dei dischetti mancano delle intere giornate.
Ci sono dei vuoti.
Nonostante si dia atto che quelle giornate sono state del tutto registrate. Ci sono dei vuoti. Sì. Cioè i brogliacci, c'è la sequenza progressivo 101, progressivo 102, però mancano delle intere giornate. Su questo bisognerà fare chiarezza, certamente, perché non è un caso che manchino delle intercettazioni estremamente importanti, non solo di Frigerio, ma anche delle intercettazioni ambientali di Olinda e Rosa presso la loro abitazione dal 12 al 17 nei primi giorni.
È chiaro.
Si scrisse che nelle sentenze che non parlavano mai Olinda e Rosa, e questo era un altro elemento di sospetto della strage o delle povere vittime, ma in realtà quello che è scritto non è corretto nelle sentenze, non è che non ne parlavano, cioè mancano completamente le intercettazioni ambientali, perché allorquando poi partiranno le intercettazioni ambientali dal 17, Olinda e Rosa ne parlano come, insomma, no?
Ecco, quindi, e invece questi reperti, che adesso quei pochi, no, che sono rimasti, la Cassazione ha detto sì. Sembra un po' strano, no, il fatto che adesso, dopo il no iniziale, sia arrivato questo sì, dopo anche il lavoro delle Iene, di Radio Cusano Campus, del cambiamento, è un po' cambiato il vento, no, possiamo dire così, in qualche modo.
Ma io me lo auguro, cioè è chiaro che io penso che sia un atto estremamente doveroso, cioè ci sono dei reperti che non vennero mai analizzati, purtroppo ne sono rimasti ben pochi.
Pochi, però potrebbero essere utili lo stesso, no? Quindi
certamente, infatti proveremo, sicuramente analizzeremo questi reperti, quelli rimasti. Naturalmente ci auguriamo che quando chiederemo l'autorizzazione per procedere all'esame non ci siano ulteriori intoppi, così come e che venga data retta alla Cassazione, perché insomma la Cassazione anche un anno fa disse di fare l'incidente probatorio, a un certo punto ci fu uno stop all'incidente probatorio. Oggi dice di esaminare i reperti, mi auguro e credo che sarà così, venga eseguita questa sentenza della Cassazione, quindi ci sia l'autorizzazione per esaminare questi reperti che la Corte di Cassazione diciamo, ha già sentenziato di esaminare. Quindi procederemo a questo esame. Ecco. Abbiamo, diciamo, una serie di reperti purtroppo che sono stati distrutti, che erano di vitale, di estrema importanza, insomma, che anche quelli mai esaminati sono stati distrutti, anche su questo aspetto.
Anche questo è un altro giallo.
Certo, dovrà essere fatta chiarezza, perché ha dell'incredibile che prima della decisione della Corte di Cassazione, perché la stessa giornata dell'udienza in Cassazione, la stessa mattina, bel bello, un cancelliere della Corte d'Assise, dell'ufficio Corpi di Reato di Como, si recava presso l'inceneritore e distruggeva i reperti, infischiandosene quindi dell'udienza della Cassazione, ma non solo di quello, anche di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cioè la Corte d'Appello di Brescia e la Corte d'Assise di Como, che in ogni caso aveva anche lì statuito che i reperti dovevano restare a disposizione, quindi aveva sospeso qualsivoglia distruzione dei reperti. Questo è un fatto estremamente grave, insomma, e anche questo dovrà essere certamente chiarito.
È gravissimo, no? Assolutamente grave. E che tempi si prevedono? Farete voi? Ma farete voi a vostre spese questi accertamenti?
Purtroppo adesso sì, purtroppo naturalmente i nostri consulenti opereranno gratuitamente, però diciamo ci saranno i costi dei kit che verranno, diciamo, utilizzati, quindi lo dovremo fare a nostre spese, ecco, sì.
Che tempi si prevedono per arrivare insomma?
Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'accertamento tecnico funziona così: noi notificheremo diciamo, al pubblico ministero, il quale a sua volta potrà nominare dei suoi consulenti, quindi verrà indicata una data entro la quale inizieranno le operazioni, e poi saranno i consulenti a vedere quanto tempo ci vorrà per fare queste analisi. Io penso che in qualche mese, una volta avuta l'autorizzazione, si riuscirà ad analizzare i reperti rimasti, insomma, sì.
Grazie all'avvocato. Sì, prego, vuole aggiungere qualcosa?
Niente, poi un'ultima cosa, chiaramente questo è un elemento estremamente importante, cioè dovesse uscire qualcosa certamente sarà utilizzata per la revisione, però oltre ai reperti stiamo lavorando anche su ulteriori elementi che potranno essere poi ostesi in sede di revisione.
Possiamo dire, mi sembra di sentirla rispetto alle volte scorse, più ottimista per il cammino verso la revisione del processo? C'è più ottimismo?
Certamente, diciamo, non ottimismo, però certamente riteniamo che sia a questo punto un passo dovuto. Noi riteniamo che ci siano ulteriori elementi nuovi, oltre ai reperti da esaminare.
Questo, insomma.
Non indico quali, perché l'ultima volta che l'ho fatto me li hanno distrutti, insomma, quindi, però ci sono ulteriori elementi nuovi che dovranno essere esaminati, ci auguriamo, in sede di revisione. Cioè, una volta fatto l'esame dei reperti, metteremo tutto insieme e faremo un'istanza di revisione, certamente.
Grazie all'avvocato Fabio Schembri, ai prossimi appuntamenti qui alla Storia Oscura.
Grazie a voi, a presto.
Tappa dopo tappa, seguiremo naturalmente l'evolversi della strage di Erba. Adesso, per dare anche il tempo alla regia di passare dall'avvocato Fabio Schembri all'ultimo ospite, che farà un po' da diciamo così, opinionista finale sulla strage di Erba, vi facciamo riascoltare il servizio di Antonino Monteleone per le Iene, che ricapitola un po' i fatti della strage di Erba con innocentisti e colpevolisti, tra cui Salvo Sottile e Graziella Mercanti, psicologa del carcere di Como.
Secondo gli inquirenti e i giudici di primo grado e appello, ad aver massacrato con una spranga e sgozzato con un coltello quattro vicini di casa sono la donna delle pulizie a domicilio e il netturbino che abitavano nella corte di via Diaz. Sono loro ad aver assassinato Raffaella Castagna e il suo bambino di 2 anni, Youssef Marzouk, la nonna del piccolo, Paola Galli, Valeria Cherubini, la vicina del piano di sopra. Suo marito, Mario Frigerio, invece, si salverà dall'aggressione per un difetto congenito alla carotide e sarà l'unico testimone oculare della strage. In meno di un quarto d'ora, i due bizzarri coniugi che più di una volta avevano litigato con i vicini di casa Raffaella Castagna e Zuz Marzouk per schiamazzi notturni avrebbero nell'ordine. ammazzato 4 persone e ferito gravemente una quinta alla gola, staccando prima la luce e quindi al buio. Avrebbero dato fuoco all'appartamento, abbandonato la scena del crimine senza lasciare alcuna traccia e sarebbero anche riusciti a rientrare in casa loro, cambiarsi vestiti, anche lì senza lasciare alcuna traccia, per poi fuggire via prima dell'arrivo dei soccorsi. Tutto questo in meno di 15 minuti. Un netturbino in sovrappeso e una donna delle pulizie di corporatura minuta, entrambi sulla quarantina. Eppure ad inchiodarli ci sarebbero 3 prove apparentemente schiaccianti.
Intanto la loro confessione. In secondo luogo il fatto di essere stati riconosciuti dal famoso Frigeri, uno di quelli che doveva morire in quella strage che riuscì a sopravvivere. E poi le tracce di sangue delle vittime trovate sulla macchina di Olindo e Rosa.
Nonostante queste 3 prove decisive, c'è chi non crede alla colpevolezza di Rosa Bazzi e Olindo Romano. A partire da Zuz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef, per continuare con 2 giornalisti che hanno seguito tutta la vicenda dall'inizio, per concludere con la psicologa del carcere di Como, dove sono stati detenuti Rosa e Olindo subito dopo l'arresto. Olindo Romano le sembra un soggetto in grado di compiere una strage del genere?
No, assolutamente.
E questo era il servizio, uno dei tanti realizzati dalle Iene, da Antonino Monteleone sulla strage di Erba. Andiamo a chiudere, ho detto in versione opinionista, ma abbiamo poco tempo. Ma lei è brava, anche perché ci deve dire la sua e ci deve parlare della strage di Erba sotto altri aspetti. Saluto e ritrovo con piacere alla Storia Oscura Paola Pagliari, bentornata a Radio Cusano Campus.
Buon pomeriggio, io ho sotto un ritorno pazzesco di voce, spero che non si senta anche in onda.
No, non si sente, ecco, se non dà fastidio così evitiamo di richiamarti. Allora, ricordo, giornalista, per questo ci diamo del tu naturalmente, scrittrice, ha scritto tra gli altri il libro Non siamo stati noi, la strage di Erba, dalla parte di Olindo e Rosa, poi del sito l'ultimaparolanews.it. Allora, Paola Pagliari, io chiedo soprattutto a chi ha seguito come te questa vicenda una cosa. Sono troppi i lati oscuri, ma non tanto legati, non solo quelli legati alla strage in sé per sé, ma a quello che è successo dopo, no? Un gialli nel giallo, misteri, sparizioni di reperti, sparizione di...
Non riesco a seguire,
no,
non chiedo di richiamare.
Proviamo a richiamarla velocemente, anche se poi siamo in chiusura e poi diventa complicato. Comunque adesso proviamo a ripristinare il collegamento per approfondire ulteriormente quello che è la strage di Erba e quelli che sono i nuovi sviluppi. Ricordo, secondo molti, per Olindo Romano e Rosa Bazzi ora c'è una possibilità e sono emerse anche alcune indiscrezioni da parte, lo ricordavamo prima, con la dottoressa Mary Petrillo, di chi conosce bene i due personaggi. Rosa non avrebbe mai ucciso una mosca, ha detto una sua amica, ma non per altro, anche perché poi era asmatica, quindi con tutto quel fumo e l'incendio nell'appartamento sarebbe sicuramente morta. Olindo in sovrappeso, l'abbiamo recuperata. Paola Pagliari, rapidamente, io stavo dicendo questo, al di là dei lati oscuri della strage ci sono dei gialli legati a quello che è successo dopo, no? La sparizione di alcuni reperti, mancano delle intercettazioni, insomma, questo per dire, Olindo Romano e Rosa Bazzi, noi abbiamo sempre sostenuto, sembrano veramente due capri espiatori, ma per coprire cosa? Perché quando accadono queste cose vuol dire che c'è dietro qualcosa di più grande, di enorme. Cosa può esserci? Tu fai spesso riferimento alla figura di Cemil Yaza o Semil Yaza, no? Lo vogliamo ricordare, sì, di che si tratta?
Sì. Allora, un notissimo trafficante, non solo di stupefacenti, ma anche di armi e quant'altro, che oltretutto era presidente di una fondazione con scopi umanitari, di cui faceva parte anche un prete, e non solo, personaggi anche legati alla politica. Questo tizio viveva poi in Svizzera, è stata richiesta l'estradizione per tanto tempo, forse sono riusciti dalla Svizzera ad estradarlo, adesso non so che fine ha fatto. Comunque personaggio di grosso calibro, non certo un personaggino da poco, che a processo di primo grado in corso aveva chiesto di essere ascoltato perché aveva qualcosa da dire in merito all'innocenza di Olindo e Rosa. Ovviamente si è ritenuto di non dargli ascolto perché è ritenuto un personaggio che voleva mitomane, in poche parole.
E questo non è l'unico, no? Perché tanti testimoni anche oculari non sono stati,
certo,
ascoltati.
Ma questo era di grosso spessore, tra virgolette, ovviamente, va
quindi,
preso, però ecco,
fa pensare, no, a quello che dicevo prima, che c'è qualcosa di grosso dietro,
molto,
anche perché
grosso.
Quattro persone uccise, tra cui un bambino.
E secondo me qua si accavallano due problematiche, cioè la cosa molto grossa, che è quella che effettivamente forse ha determinato la strage, e
sì,
il volere un po' da parte di tutte le persone, di alcune persone coinvolte in questa vicenda, non volere che si mettesse troppo il naso nei loro affari, perché comunque sia qualcosina di così, insomma, ai margini della legalità forse c'era, o comunque magari vicende familiari con qualche parente, magari anche solo un po' spacciatore, consumatore, quelle cosettine che le famiglie non vogliono che vengano fuori. Quindi meglio far silenzio, mettiamo dentro i due poveri scemi e siamo tutti a posto, tutti contenti.
Ecco, questa credo che sia la chiosa migliore. Mi dispiace non dare più tempo a Paola Pagliari, ma come sempre c'è stata utile per questi ulteriori aspetti, misteri legati alla strage di Erba, perché è chiaro che poi uno che segue il caso, che analizza bene l'indagine e tutti gli aspetti collegati, poi se li pone questi interrogativi, no? Ma perché è accaduto tutto questo? Chi si vuole coprire? Ecco, questo
non è certo la banale lite condominiale che hanno tutti, ma per piacere, che se poi andiamo a vedere i precedenti, ce n'erano già state tante altre di querele contro querele, non è stata portata avanti una, anche quella famosa con la Daniela Messina si è chiusa in maniera extragiudiziale, la famiglia Castagna aveva dovuto pagare, la Raffaella era abbastanza seccata e sperava in qualche modo di poter ridare i soldi al padre tramite una nuova causa con il Romano.
Grazie, grazie a Paola Pagliari, ci sentiamo presto naturalmente per quanto riguarda sempre la strage di Erba, i prossimi appuntamenti qui alla Storia Oscura. E intanto grazie a Paola Pagliari, giornalista e scrittrice, grazie a Matteo Di Lelio che ha curato la regia, grazie a Luca Perna e Luigi Gabriele che hanno lavorato in post produzione, grazie a voi per la cortese attenzione. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia, la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. No, 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 no.